il momento in cui incontro questa vicenda è un momento del tutto casuale, nel senso che arriva la notizia al giornale da una collega che aveva incontrato un signore, un suo amico a Roma durante una cena, e questo suo amico le aveva detto di essere a sua volta amico di un pescatore di Portopalo che gli aveva detto di ritenere di conoscere la verità su quel naufragio del 96. E questo signore poi mi ha messo in contatto col suo amico che era il pescatore Salvatore Lupo, che poi ho incontrato a Portopalo qualche giorno dopo. E Salvatore,
cioè,
Salvo,
ti sei precipitato a Portopalo quando hai saputo che potevi parlare con
come?
Lui. Tu hai deciso di correre a Portopalo immediatamente?
Sì, sono andato immediatamente a Portopalo per incontrare il pescatore, e cioè Salvo Lupo. Il quale mi ha raccontato questo, che alcuni mesi prima, cioè all'inizio del 2001, dello stesso anno, aveva trovato nella sua rete da pesca un tesserino plastificato, una carta d'identità, e mi ha detto che era convinto che quella carta appartenesse a una delle vittime del naufragio del 96. Mi ha detto anche che aveva trovato questa carta d'identità dopo che la rete da pesca si era rotta su un ostacolo improvviso e sconosciuto in fondo al mare. E lui riteneva che quell'ostacolo fosse il relitto della nave affondata nel 96. Tutto questo a me apparve molto strano, nel senso che, siccome purtroppo sappiamo che ci sono stati tantissimi naufragi, e c'erano stati anche allora, insomma, collegare quel documento proprio a quel naufragio, insomma, era strano, era difficile, anche perché nel frattempo me l'ho documentato, prima di partire per Portopalo me l'ho documentato, perché avevo un ricordo molto vago del naufragio del 96, e avevo, leggendo gli articoli dell'archivio, avevo visto che le autorità marittime italiane non avevano creduto ai superstiti che parlavano di un naufragio con 300 morti, perché non era stato trovato neanche un cadavere, e questo era apparso strano in una zona di mare come quella tra la Sicilia e Malta, che è molto frequentata, insomma. E Salvo invece, e questo secondo me è il punto fondamentale di tutta questa vicenda, Salvo mi ha spiegato che invece i cadaveri venivano ritrovati dai pescatori, che li lasciavano là, o addirittura li ributtavano in mare quando finivano nelle reti, per non interrompere la loro giornata di pesca.
Erano i famosi tonni pescati.
Sì, poi dopo, in seguito, si è saputo anche che la cosa era diventata tanto di routine che era stata inventata una parola nel gergo dei pescatori, questi cadaveri venivano chiamati tonni addirittura, sì. E allora, quello che ho fatto, siccome Salvo mi aveva detto: guarda che questa cosa qua in paese la sanno tutti, per il paese non è un segreto, e avevo voluto verificare questo, e quindi mi sono trattenuto a Portopalo per alcuni giorni, insomma circa una settimana, dicendo che dovevo fare un'inchiesta sul paese, sulle bellezze del paese, le attività del paese, turismo, la coltivazione del pomodorino e anche la pesca. E così ho parlato con tante persone, in particolare con alcune delle autorità del paese, e durante queste conversazioni, che magari duravano anche parecchio tempo, introducevo, quando mi sembrava opportuno, la questione del 96, ma in termini molto, così, con molta indifferenza, come se anche io sapessi perfettamente che quel fatto era avvenuto. Per esempio dicevo: ecco, l'attività del pescatore certo è dura, tra l'altro ci fu quell'episodio nel 96 quando venivano trovati i cadaveri e venivano lasciati in mare, e magari dicendo anche che io capivo quel comportamento, che avrei fatto forse così anch'io, cioè cercando di non dar nessun peso alla cosa. Mettendola in questa maniera, vidi subito, devo dire con grande sorpresa, che tutti i miei interlocutori me la confermavano, cioè mi dicevano: sì, effettivamente è successo, è stata una cosa brutta, eccetera. E quindi, avuta questa conferma, ho fatto un articolo dove raccontavo questa storia dei cadaveri ributtati in mare, che ha suscitato ovviamente molte reazioni, anche a Portopalo, perché i miei interlocutori, come dire, non se l'aspettavano. D'altra parte non credo che avrei potuto tirare fuori la notizia in altra maniera, insomma. E lì, insomma, è cominciato tutta questa vicenda, è anche cominciata, diciamo, la persecuzione nei confronti di Salvo Lupo, perché siccome il paese è piccolo, nonostante io non l'avessi mai citato nell'articolo, e d'altra parte non ne avevo bisogno perché la conferma me l'hanno data altri, le autorità del paese, tra l'altro alcuni di quelli che poi dopo avrebbero accusato Salvo di infangare l'immagine di Porto Palo, no? E, insomma, quindi suscita delle reazioni in paese e là decidiamo con Salvo, visto che le cose si sono messe in questo modo, che l'unica maniera di chiudere questa vicenda era di individuare il relitto, perché già stavano dicendo che non era vero nulla, stavano smentendo, dicevano ma no, ma quel naufragio non c'è mai stato. E così siamo ritornati in quel punto mare che lui aveva segnato, il punto mare dove si era rotta la rete e lui aveva trovato quel tesserino. Nel frattempo io avevo accertato che quel tesserino era effettivamente di una delle vittime del naufragio, un ragazzo tamil che si chiama Vampalagan Ganeshu. Quindi siamo, il giornale La Repubblica ha fatto un accordo con la cooperativa Nautilus di Vibo Valentia, e devo dire che la cooperativa Nautilus di Vibo Valentia ha partecipato alla cosa con grande convinzione e grande partecipazione, non era solo un fatto tecnico. E col peschereccio di Salvo siamo andati lì in quel punto mare. Dopo due giorni di ricerca abbiamo filmato il relitto. Le immagini poi le abbiamo date anche alle televisioni, ai telegiornali, qui c'è stato un grande scandalo, era una cosa orribile. Questo era nel giugno del 2001 e il governo Berlusconi si era insediato da un mese. Il primo atto importante fu che tutti i premi Nobel italiani chiesero al governo Berlusconi che fosse immediatamente recuperato il relitto, cosa che poi invece non è avvenuta, anzi il governo non ha neanche risposto.
Quindi in realtà, appunto, Salvo Lupo, prima ancora c'era stata Senza Confine con Dino Frisullo, poi il tuo interessamento, il tuo incontro quasi casuale con Salvo Lupo, poi il Si Mette in Mezzo per Fortuna al giornale di Repubblica, poi la cooperativa Nautilus, però diciamo apporti istituzionali sia sotto il governo di centrosinistra che sotto il governo di centrodestra non ce ne sono minimamente stati, cioè nessuno ha creduto né a Dino Frisullo né ai superstiti, è stata una lotta proprio della società civile che ha fatto emergere la verità.
Sì, ma devo dire, ecco, tornando indietro nel tempo, no? Cioè, quando io nel 2001 vado a guardare nell'archivio e vedo che il materiale che era uscito era pochissimo, però mi rendo anche conto che in realtà si era saputo poi, cioè si era avuta la conferma che quel naufragio era effettivamente avvenuto. Soltanto che ormai la notizia era uscita dai giornali e non è stata mai ridata, ma la certezza era stata nel frattempo acquisita. Gli unici a occuparsi di questa cosa furono per l'appunto Dino Frisullo e poi il Manifesto, che fece una vera campagna di stampa proprio nei giorni immediatamente successivi al naufragio, diverse prime pagine. Livio Quagliata del Manifesto andò in Grecia e intervistò i superstiti, i quali tutti raccontavano la stessa identica storia, e non erano due persone, erano più di 100 persone che erano state anche interrogate dalla polizia greca, e tutti avevano detto la stessa storia, il naufragio, i 300 morti, eccetera. Quindi la cosa che mi lasciò veramente di stucco è che questo naufragio fantasma non era affatto fantasma. Il paradosso di questa vicenda è che nel 2001 noi, trovando il relitto e dando le immagini, abbiamo, come dire, dato una conferma assoluta. Per fare un esempio, ecco, è come se fosse avvenuto un omicidio. Ci sono 100 testimoni che dicono che il colpevole è il signor Tale. E incredibilmente nessuno crede a questi 100 testimoni. Poi, per dimostrare che il signor Tale è l'assassino, bisogna trovare una fotografia dove si vede il signor Tale con la pistola in pugno che ammazza, e solo a quel punto ci credono. Ecco, questa è un po' la vicenda del naufragio fantasma.
probabilmente perché i testimoni in questione di cui stiamo parlando erano dei migranti.
Ma non c'è dubbio.
Come sono poco importanti i migranti, i cadaveri dei migranti rimasti intrappolati nel relitto in fondo al mare, così sono poco credibili i migranti arrivati in Grecia, che sono stati trattati tutti come richiedenti asilo strumentali e si è pensato che inventassero, sì, questa storia per trovare accoglienza.
Esattamente, sì, sì, questo, questo è stato il motivo. Cioè, infatti, le cause della, diciamo, della fantasmizzazione del naufragio sono due: una, questo fatto dei cadaveri che non venivano trovati; l'altra è che si pensava che questi superstiti dicessero, quantomeno esagerassero la storia, ecco, per, probabilmente per diventare testimoni di giustizia e ritardare l'espulsione.
Io vorrei adesso chiederti dell'altro incontro molto importante che è avvenuto. Dopo quello con Salvo Lupo, tu poi hai incontrato Renato Sarti, avete anche scritto insieme il testo di uno spettacolo, di un cabaret tragico che ha avuto tanto valore nel riportare alla memoria delle persone quello che era accaduto. Come è avvenuto quest'altro incontro? Come avete scelto di costruire uno spettacolo del genere?
Ma guarda, intanto la cosa avviene in questi termini. Io conoscevo già Renato e avevo assistito al suo spettacolo Mai Morti, che mi era piaciuto molto. E dico questo non solo per dire come tra virgolette storicamente nasce questo incontro, ma credo che ci sia una certa relazione, anche se i segni sono molto diversi, tra Mai Morti e La Nave Fantasma. Cioè, io ho pensato di parlarne con Renato e dire: ma ti interesserebbe fare un lavoro teatrale su questa vicenda? Perché in Mai Morti vedevo, come dire, che vibravano alcune corde che vibrano in questa stessa storia, e fondamentalmente quelle della memoria. La memoria, nel caso di Mai Morti, è una memoria più remota, perché si parla di un... c'è un repubblichino che racconta i suoi misfatti dal tempo del fascismo fino alla strategia della tensione, tutte cose che questo paese ha rimosso e delle quali è difficile parlare. Qua invece, come dire, la rimozione era anche di un fatto più recente, però c'era sempre questo problema della memoria. E così nasce, non solo della memoria, ma anche proprio delle alcune connessioni anche su aspetti specifici, le violenze dell'Italia coloniale in Africa, è un razzismo di altra forma che si vedeva in questa vicenda. Non c'è dubbio che se quei cadaveri non avessero avuto la pelle scura, i pescatori non li avrebbero mai ributtati in mare, se non altro perché avrebbero avuto il sospetto che potessero essere persone magari di un paese vicino, comunque insomma persone che avevano dei parenti.
C'è nello spettacolo che avete messo in piedi con Renato quel parallelo tragicomico tra la scomparsa della vacca Augusta e la scomparsa dei 283 morti migranti, l'apparato esatto, che viene messo in moto per ritrovare il corpo di quella donna italiana e quello che non viene fatto invece per ritrovare centinaia di persone sepolte in fondo al mare.
Sì, cioè devo dire che questa vicenda, la vicenda della Nave Fantasma, a me ha fatto della Nave Fantasma, la scrittura della Fantasma, del libro, l'inchiesta, mi hanno fatto, come dire, notare alcune cose, e cioè che alcuni valori fondamentali, alcuni principi fondamentali ai quali noi, diciamo la mia generazione, ma poi tutte quante le generazioni che sono prima e dopo la mia del dopoguerra sono state educate, cioè l'idea che noi abbiamo ormai acquisito definitivamente alcuni principi di civiltà. L'Italia, gli italiani erano convinti di non essere assolutamente razzisti. L'Italia era un paese forse il meno razzista d'Europa fin quando non sono arrivati gli immigrati. questa è stata ed ecco un'altra connessione con Mai Morti, cioè noi abbiamo ritenuto da un certo momento in poi che alcune cose fondamentali che erano state conquistate col sangue dopo il fascismo, con la caduta del fascismo e con la guerra, fossero ormai presi, messi da parte, acquisiti e non fossero delle cose che dobbiamo difendere quotidianamente e riaffermare quotidianamente. In questa vicenda, secondo me, proprio c'è una emblematica, perché? Perché c'è un crollo totale di una serie di cose che si davano per scontate, ma è impensabile che un uomo, un pescatore, tra l'altro pescatori con le loro leggi d'onore, ha un comportamento del genere con questa indifferenza, considerando che non sono certamente persone cattive, al contrario, sono bravissime persone. Portopalo non è un luogo speciale, Portopalo è una metafora di questo paese, di tutto questo paese, dell'Italia.
Sì, poi probabilmente è bene anche ricordare che per quanto sia difficilmente condivisibile il comportamento di quei pescatori, loro rischiavano di perdere giornate e giornate di lavoro, dell'unico mezzo di sostentamento che avevano per vivere loro e le loro famiglie, perché quando riporti un cadavere dal mare, la tua barca viene sequestrata e in certi casi poi vengono anche aperte delle inchieste assurde. In fondo, comunque, salvare le persone in mare o riportarle dal mare verso la terra, come nei casi della Cappanamur, certe volte può diventare un motivo quasi per avere delle persecuzioni penali, quindi
infatti,
probabilmente
cioè, dall'altro.
Sono questioni soprattutto istituzionali. Io a proposito di questo ti vorrei fare un razzismo che viene comunque inculcato nelle persone, ma che è un razzismo istituzionale. Io difatti ti farei un'ultima domanda riferendomi alle dichiarazioni che ha fatto il nostro Presidente del Consiglio due giorni fa, finalmente rispondendo ai vari appelli, alle interrogazioni parlamentari di Tana de Zulueta, a tutto quello che è stato fatto finora per dialogare sui governi che si sono avvicendati su questa questione. Finalmente però ha promesso che recupererà il relitto della nave fantasma, addirittura farà costruire un monumento in memoria. Ma tu pensi che veramente adesso, a questo punto della storia, dopo 10 anni, azioni del genere possano servire come risarcimento a quei morti, alle loro famiglie e a tutti i migranti che perdono la vita in mare in questo momento? Forse non sarebbe più serio rimettere seriamente in discussione le politiche migratorie del nostro paese per poter veramente dire di fare qualcosa a 10 anni di distanza dalla più grande tragedia del mare degli ultimi 50 anni?
No, io penso che le due cose non siano in alternativa tra loro, cioè penso che recuperare i corpi e il relitto sia una cosa importantissima che va fatta, ma proprio va fatta per i familiari delle vittime. Due mesi fa sono stato in Pakistan e ho incontrato i familiari di un gruppo di ragazzi che era partito da Tor Dehr, da un paese del Pakistan. E la cosa veramente impressionante è stata scoprire che ancora a 10 anni di distanza, nonostante abbiano avuto ovviamente anche loro notizia del ritrovamento dei filmati sottomarini e tutto il resto, ancora non, sostanzialmente non credevano che il naufragio fosse avvenuto, continuavano a sperare che i loro cari fossero vivi e in questo modo non potevano neanche elaborare il lutto, cioè. Oltre ai 300 morti di questa tragedia, ha fatto tantissime altre vittime. I danni collaterali di questa tragedia nelle famiglie delle vittime continuano tuttora. Per questo l'impegno di Prodi per recuperare il relitto dei corpi io lo ritengo veramente molto importante, ma proprio importante dal punto di vista concreto per queste persone. Detto questo, cioè questo impegno non è che si debba scegliere tra questo impegno e occuparsi e ragionare sulle politiche generali dell'immigrazione, assolutamente, questo va fatto naturalmente, però vorrei anche dire un'altra cosa, che in questa vicenda il comportamento che comincia nel 96, cioè quando c'era il primo governo Prodi, il naufragio diventa fantasma col primo governo Prodi, quindi il governo che se ne disinteressa nella fase iniziale è un governo di centrosinistra. Il relitto viene scoperto che si è appena insediato il governo Berlusconi e il governo che si disinteressa nuovamente della vicenda è il governo Berlusconi, no? Però questa constatazione non ci deve impedire di capire che c'è una differenza di impostazione tra la cultura del centro-sinistra e la cultura del centro-destra rispetto a questo problema. E credo che quello che si debba fare è fare in modo che all'interno della cultura del centro-sinistra questo problema venga sempre più avvertito, perché là tra l'altro è possibile che questo avvenga. Ho più difficoltà a immaginare che possa avvenire all'interno della Lega, per fare un esempio.
Diciamo, sarebbe bello avere in questo momento delle parole un po' più decise da parte dei nostri governanti centro-sinistra su temi scottanti come gli ingressi irregolari, i permessi di soggiorno da dare magari anche per ricerca lavoro e non soltanto come è previsto alla Bossi-Fini, o la chiusura dei centri di permanenza temporanea. Ecco, diciamo che
no, io sono totalmente d'accordo su questo, soltanto che siccome ho credo che noi dobbiamo far funzionare la memoria, diciamo, da tutti i punti di vista, e siccome ho un ricordo di cos'era l'Italia un anno fa e ritengo che l'Italia con il governo Berlusconi abbia corso un vero pericolo democratico, no? Dico, teniamo conto nel sollecitare al massimo il governo centrosinistra a essere sempre più sensibile rispetto a questa questione e a operare concretamente, che la maggioranza è una maggioranza che è molto composita, dove probabilmente certi passi vanno fatti con gradualità, cioè bisogna tener conto di questa situazione, se no c'è il rischio, secondo me, di ritrovarsi in una condizione che era quella che avevamo un anno fa, dove non era nemmeno pensabile di impostare un discorso sull'immigrazione che non portasse a un peggioramento della situazione.